Cioè, questo per dire che di queste storie, ovviamente, che non hanno la rilevanza di Cookie perché non avete visto le foto, no? Però succedono, ne succedono tantissime. Muoiono più di 100 persone all'anno in carcere. E in carcere si muore come fuori, no? Si muore per omicidio, suicidio, per malattia. Però non, si può morire in carcere, ma non si può morire di carcere. L'idea che avevamo pensato del libro era proprio partire dalla definizione di custodia cautelare. Custodia cautelare sono due termini dolci, gentili, buoni, no? Evocano cura, attenzione, no? In realtà la custodia cautelare è il carcere, paura, vergogna, rabbia, disperazione, sporcizia, violenza. È questo. Io per lavoro in carcere sono stato diverse volte e non da detenuto per fortuna ancora e spero mai. E la vera differenza tra chi, quando si riferisce a queste questioni, è tra chi c'è stato una volta e chi mai. Perché la realtà del carcere è veramente drammatica, drammatica. Io mi ricordo una volta a San Vittore, era luglio, c'era una stanza che era una cella che era, non so, la metà di questa cosa qua. E era luglio, un caldo boia, erano tutti stranieri e c'avevano un cesso alla turca, erano 14 persone, così un cesso alla turca rotto da 4 giorni. Cioè, lo posso giurare su chiunque. Il cattivo odore si sentiva da 1 chilometro, cioè dall'inizio del reparto si sentiva. Cioè, questo è il carcere. Cioè, non sto parlando di 200 anni fa. Provate voi a stare. Il carcere c'ha una cosa stranissima, che è anche l'invenzione di un linguaggio. No? Prima dicevo a Valerio, oggi chiunque parla di carcere dice il problema del sovraffollamento, come se l'affollamento da solo non bastasse. Cioè, secondo voi stare in una stanza così, in 14, è affollamento o sovraffollamento? Cioè, con un cesso rotto da 4 giorni in 14. Il suicidio si chiama atto anticonservativo. Cioè, c'è una rivoluzione veramente anche nei termini. Cioè, sembra quasi fatto apposta per non far capire la gente. La gente, appunto, bisognerebbe intanto smetterla di chiamarla custodia cautelare, sarebbe già un grande passo.
Grazie Luca. Diamo adesso la parola a Valerio Guizzardi dell'associazione Papillon. Valerio anche ha avuto a che fare col carcere in varie forme, se vorrà ci può anche raccontare. Gli chiederei anche di raccontarci però un po' dell'associazione Papillon, che è comunque un'esperienza del territorio bolognese che merita di essere riconosciuta.
Ogni volta che vengo qua mi sembra di essere un po' in famiglia, anche perché insomma l'ambito dei centri sociali e del conflitto sul territorio insomma, è sempre stato un ambito mio da sempre e nostro anche come associazione di detenuti. Noi siamo un'associazione di detenuti, io faccio parte della sezione, diciamo così, di Bologna. L'associazione in realtà nasce a Roma, al carcere di Rebibbia nel 95, come associazione culturale appunto, e prende a mano la biblioteca del carcere e ne fa quello che è diventata adesso una grandissima biblioteca, più di 35.000 volumi, eccetera. E naturalmente quando i detenuti assumono quello che noi stiamo cercando di fare, assumono cultura, riescono a mettere insieme quella cassetta degli attrezzi che consente loro la coscienza del sé. Coscienza del sé significa anche capire dove si è, cosa si sta facendo, perché si è lì. E da qui quindi una coscienza critica. E da qui quindi il muoversi non soltanto a livello di produzione culturale dal carcere e da fuori verso il carcere, ma anche cominciare a pensare un'idea di conflitto all'interno. Per ovvi motivi un conflitto pacifico, quindi organizzare le lotte dei detenuti, le lotte pacifiche dei detenuti, che hanno portato anche all'indulto del 2006, ovviamente noi abbiamo contribuito fortemente, anche se il merito non è stato tutto nostro, diciamo che è stata una concausa importante, perché poi oltre 20.000 detenuti sono usciti appunto per quell'indulto, e quindi noi ci battiamo per una battaglia di civiltà che riguarda la dignità, la difesa della dignità e dei diritti dei detenuti. In questo ambito ci occupiamo appunto anche all'esterno, non soltanto di contattare tutti i cittadini e far capire ai cittadini qual è la realtà del carcere, ma anche a livello culturale attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, eccetera. E poi, quando ci è richiesto, molto volentieri, come in questo caso, partecipiamo quindi a discussioni di questo tipo. Ci siamo già visti altre volte, perché abbiamo già presentato altri libri di questo tipo. Questa sera, ad esempio, ci occupiamo di questo ottimo libro. E quindi io, intanto, come singolo e come componente di un'associazione di detenuti, ringrazio Luca che ci ha donato questo libro. È un bel libro che io vi consiglio caldamente. Si legge molto bene, come diceva Maurizio, molto scorrevole, ma ha qualcosa in più questo libro rispetto a tanti altri, che attraverso il racconto di 8 casi è appunto un racconto. Cioè, io non ho visto un giudizio precostituito, non ho visto un parere, non ho visto l'adozione di una tesi precostituita, o anche meno, insomma. E Luca racconta semplicemente attraverso interviste, e mi pare di capire anche attraverso atti giudiziari e processuali, la storia di 8 persone che dentro il carcere hanno trovato la morte. E questo, se possibile, rende ancora un po' più preoccupante, direi quasi agghiacciante, quando affronta alcune di queste morti, soprattutto quella di Cucchi, che è stata, diciamo così, la più paradigmatica, e anche altre, e dà la possibilità al lettore di farsi da sé, attraverso la propria sensibilità, un'opinione su quello che sta leggendo e che molto probabilmente ha sentito anche attraverso i mass media e i giornali, eccetera. Quindi affrontiamo con questo libro un problema che esiste da sempre, che non è un problema di oggi. Oggi lo vediamo meglio nella sua gravità, per ragioni che poi nel corso della serata vi spiegherò. Per cominciare, c'è da dire che la morte in carcere, la tortura in carcere, il pestaggio in carcere non è questione di oggi, è una questione che inizia quando è iniziato il carcere. In qualsiasi stato, di qualsiasi latitudine, in Occidente, in Oriente, dove voi volete, è prassi consolidata il pestaggio, la tortura e l'uccisione di prigionieri. È una cosa, lo so che il termine è agghiacciante, però è normale. Cioè, si pesta, si tortura, si uccide per tantissime ragioni. Si pesta un tossicodipendente appena arrestato, in preda a una crisi, a una crisi di astinenza. Ha una crisi di astinenza, quindi urla, rompe i coglioni, arriva la squadretta e lo pesta. Spesso ci capita il morto. Se non capita il morto, comunque questo viene pestato per far parlare un prigioniero, e per anche per qualcosa di molto più semplice, ad esempio come una semplice attitudine congenita all'efferatezza gratuita. Cioè, si pesta anche gratuitamente, perché si è un po' stressati, come racconterò dopo. Questa è una cosa che abbiamo visto in una sentenza, che questa sì che è veramente agghiacciante, che poi vi racconterò, eccetera. Quindi, in sintesi, noi possiamo dire queste parole, me le sono anche scritte, che è questo. La sintesi è che la violenza delle forze dell'ordine è strutturale all'applicazione della giustizia e si rivolge essenzialmente agli inermi. Ho voluto scrivermela questa frase per farvela capire bene, per non sbagliare. Questa è la cosa, come dicevo da sempre. In questi ultimi tempi abbiamo visto che i mass media si sono occupati di diversi casi, non soltanto quello di Cucchi, ma anche altri, Lonzi, Bianzino, Aldrovandi. La questione di Aldrovandi immagino la conoscerete tutti, perché è successa qui dietro la porta di casa nostra, a Ferrara. Abbiamo fatto i cortei, abbiamo fatto le lotte insieme alla mamma e al padre di Federico, perché perché la verità saltasse fuori. Allora, se questo è sempre successo, come sappiamo che è, come mai ultimamente sale un po' la ribalta? Sembra quasi che all'improvviso all'interno delle carceri italiane qualcuno sia impazzito e comincia a ammazzare la gente. Guardate che non è così. Se questo succede è perché finalmente, davvero finalmente, ci sono famiglie di alcuni di questi detenuti uccisi che hanno cominciato a ribellarsi a questa logica, quindi andare dal magistrato a denunciare, andare dai giornalisti a raccontare, e quindi il caso in qualche modo è diventato mediatico e quindi si è scoperto questa specie di punta di iceberg, e oggi abbiamo la possibilità, attraverso anche i libri come ha fatto Luca Cardinalini e tante altre pubblicazioni, di affrontare un argomento che c'è, che esiste, che è gravissimo e come ripeto esiste da sempre. Quindi grazie a queste persone, che guarda caso sono sempre donne, voi fateci caso, guardate, ognuno di questi casi che sono usciti, è vero o no Luca, sono sempre donne, sono madri e sorelle. Nella maggior parte dei casi sono madri e sorelle che denunciano questa cosa. E io penso e credo che ad arrivare come hanno fatto la famiglia di Cucchi e la famiglia anche dell'ultimo che si è saputo morto prima di Cucchi nel 2008 mi pare, che Pino Uva, Giuseppe Uva, anche loro all'obitorio hanno avuto la prontezza di fotografare il cadavere, far vedere in quali condizioni fosse quel cadavere, che sembrava morto così di freddo probabilmente. E quindi attraverso queste denunce noi oggi veniamo a sapere queste cose. E io spero e penso, intanto, una profonda gratitudine a queste persone, perché potete immaginare quale dolore e quale disastro psicologico sono riusciti a superare per poter andare a denunciare e far vedere le foto dei loro cari ridotti in quel modo, come abbiamo visto sul web e anche sui giornali. Quindi grazie davvero a queste famiglie, perché ci fanno conoscere un mondo che ai più è assolutamente sconosciuto. A questo punto possiamo andare oltre con un pochino di cifre, non vi annoio, sono pochissime. Nel 2009 nelle carceri del circuito italiano abbiamo avuto 175 morti. Tra questi 75, 72 per suicidio, 30 per motivi non accertati o in via di accertamento, questo è un frasario tecnico che usano loro, e tutto il resto per mala sanità. Chi sono questi 30 per motivi non accertati o in via di accertamento? Sono le persone che in carcere sono morte e il cui cadavere non è stato mai reclamato da nessuno. Persone senza famiglia, quindi disadattati, soprattutto migranti o comunque tossicodipendenti, persone che non avendo nessuno al mondo sono passate così. In realtà abbiamo la quasi certezza, perché comunque dentro le carceri noi ci siamo e quindi noi sappiamo minuto per minuto cosa succede, visto che siamo un'associazione che sta dentro le carceri, cioè fuori come ex detenuti siamo pochissimi, la nostra forza è dentro, siamo oltre 7.500 aderenti a questa associazione, quindi attraverso le lettere, attraverso il passaparola noi sappiamo giorno per giorno esattamente quello che succede. Quindi questo è inutile star qui a farla tanto lunga, come la fanno loro. Queste 30 persone sono persone che sono morte in questo modo, quindi o per suicidio o suicidate, perché il suicidio non è soltanto il fatto che uno decide di farla finita, il suicidio avviene anche mascherato, è un omicidio mascherato da suicidio, o comunque uccise in circostanze violente, quindi o con scontri con le guardie o con scontri tra detenuti. Questi sono i famosi casi per motivi non accertati in via di accertamento. Questa è la realtà delle carceri. Al 2010, quindi il dato al 30 aprile di questo anno, sono già 22 suicidi su 62 morti complessivi. Quindi se tanto mi dà tanto, arriveremo alla fine di quest'anno con un bel Guinness dei primati per quanto riguarda l'Italia. Andiamo ancora oltre. C'è una questione di impunità, ad esempio, no? Allora, bisognerebbe riuscire, se qualcuno ha il tempo, ha la voglia e ha l'interesse di farlo, guardare ad esempio, interessarsi di tutti questi processi, i pochi processi che vengono fatti quando appunto succedono morti di questo tipo. Prendiamo ad esempio la sentenza Aldrovandi, che forse è il caso che, come dicevo prima, noi conosciamo meglio. Allora, un ragazzo di 18 anni, sta per compiere 19 anni, verso le prime ore della mattina viene fermato dalla polizia di Stato a Ferrara, in via dell'Ippodromo, e viene linciato. Cioè, io non so come esprimermi meglio, cioè, viene esattamente linciato, viene preso, gli saltano addosso in quattro e lo ammazzano a calci, pugni e bastonate. Questo è un linciaggio, mi ricorda molto le cose che avvenivano nell'Alabama degli anni 40 e 50 con il Ku Klux Klan. Cioè, abbiamo visto le foto, perché abbiamo visto le foto, anche in questo caso la famiglia le ha fatte vedere, cioè, il cadavere è riconoscibile. Cioè, questo è un fermo, loro l'hanno chiamato fermo di polizia, d'accordo. E la madre attraverso un blog denuncia questa cosa, la cosa monta, alcuni partiti della sinistra aiutano, il movimento soprattutto, ma soprattutto il movimento aiuta, e si arriva finalmente a un processo, perché c'è poco da fare, il pubblico ministero, il primo pubblico ministero che prende a mano a questo processo, la prima cosa che ha pensato di fare è l'archiviazione, perché gli sembrava normale che in un fermo di polizia potesse succedere, insomma, qualcosa, un piccolo errore, qualcosa del genere. L'inchiesta passa a un secondo pubblico ministero, il quale dice no, un attimo, va a vedere, eccetera. Comunque, alla fine si arriva a un processo. Insomma, per farvela breve, i quattro poliziotti vengono condannati tra i 3 anni e 8 mesi e i 3 anni e 2 mesi. Cioè, un linciaggio, un omicidio, viene punito con 3 anni, 8 mesi di carcere. Allora, stante il fatto che per nostra Costituzione a noi il carcere non interessa a nessuno, citavo soltanto questo dato per farvi capire come esiste, se ancora non si è capito, una giustizia a due velocità. Se quella sera fosse successo il contrario, cioè se quattro cittadini avessero ucciso in quel modo barbaro e orribile un poliziotto, sarebbero stati 4 ergastoli come minimo, 4 ergastoli per di più ostativi. Sapete cos'è l'ergastolo ostativo? Se ne parla poco di questo. È quell'ergastolo che muore in carcere, cioè non esci. L'ergastolo ad un certo punto può essere tramutato in 3 anni, oppure proseguire però attraverso leggi Gozzini e alcuni altri benefici di legge, in caso di buona condotta il detenuto dopo 20 e passando 22 anni può uscire in diverse formule. L'ergastolo ostativo è il fatto che tu entri in carcere a un certo punto e muori lì, cioè non uscirai mai più. Infatti noi siamo per l'abolizione del carcere, non a caso, dell'ergastolo, non a caso, vabbè, anche del carcere, no, questo ovviamente. Sì. Ci battiamo perché l'applicazione penale smetta di essere praticata in carcere, vabbè, questo però è un altro discorso. Dopodiché vediamo questo, cioè normalmente succede, voglio farvi anche un altro esempio che qui tra di noi abbiamo già visto, cioè, Genova 2008, Genova G8 2001. Abbiamo visto come sono andati quei processi. Comunque, quando ci sono di mezzo tutori dell'ordine, lo Stato non processa mai se stesso. Lo dicevamo già negli anni 70 che lo Stato non processa mai se stesso, quando si commentava Piazza Fontana, ad esempio, no? O comunque tutta appunto l'epopea stragista che c'è stata in quegli anni. Lo Stato non processa mai se stesso, cioè normalmente i pubblici ministeri, quando vengono tirati di mezzo, fanno le indagini, cercano di scoprire il minimo che si possa scoprire, rinviano attraverso il GIP, rinvia a giudizio, molto spesso i reati che vengono contestati dai pubblici ministeri poi vengono abbassati e si va a giudizio. Normalmente succede che i giudici, la magistratura giudicante, cioè l'altra parte, quando c'è il processo vero e proprio, il giudice Se il caso è ormai irrimediabilmente mediatizzato e non può fare a meno di dover condannare, la condanna comunque è sempre o ridicola o giù di lì. Noi abbiamo visto a Genova torturatori che se la sono cavata con nulla, abbiamo visto un compagno che ha preso 12 anni per aver tirato una molotov a un bancomat, neanche addosso un poliziotto, a un bancomat, ha preso 12 anni, devastazione eccetera eccetera, porto e bla bla bla. E questa è la cosa, quindi in qualche modo c'è la magistratura, volente o nolente, assicura oggettivamente, io mi fermo qua coi termini, dico oggettivamente comunque a questi personaggi viene assicurata una buona dose di impunità. Ecco, questo è il contesto in cui ci muoviamo, cioè in carcere si muore, non si, giustamente diceva Luca, sono molto d'accordo con lui, non si muore in carcere, si muore di carcere, questa è la storia, e si muore da sempre, e si muore in tanti. Questa è la cosa, cioè, potremmo andare avanti per tutta la serata, potrei raccontarvi tantissime altre cose, comunque cioè, in nuce abbiamo chiarito un po' qual è l'elemento e il contesto in cui il bel libro di Luca Cardinalini si muove.
No, una piccola aggiunta, cioè, uno dei racconti riguarda un ergastolano, proprio ergastolano, era un braccio destro di Cutolo, si chiama Luigi Acquaviva, è successo a Nuoro. E lui sequestra un, anche lì molto strano, insomma, alla fine dell'ora d'aria, almeno questa è la versione ufficiale, sequestra una guardia, la guardia penitenziaria. E stranamente, cioè la cella è molto lontana dal cortile, però sembra che in quel momento non c'è nessuno, si sono addormentati tutti. Lui colpisce questa, stordisce questa guardia, la trascina fino alla sua cella, e dove la imbavaglia, la lega, eccetera, eccetera. E per una ventina di minuti c'ha questo doppio ruolo di carcerato e carceriere, no? Dopo 20 minuti all'improvviso il carcere si sveglia, cercano questa guardia da sopra, non lo trovano, scendono e capiscono che è ostaggio di questo detenuto. Quindi scatta un allarme generale, per un paio d'ore dura questa prova di forze, finché poi chiamano l'avvocato. Questo me l'ha raccontato l'avvocato che non conosceva questo, era il primo incontro con questo ergastolano, era la prima nomina, insomma. Quindi l'avvocato si presenta e cerca di persuadere questo suo nuovo assistito e gli dice lascialo, no, perché non ti conviene, ti incasini ancora di più. Lui voleva essere trasferito da Nuoro, cioè vabbè, tutti i discorsi così. A un certo punto mi dice l'avvocato, lui si convince che forse sta esagerando, cioè che non gli conviene. Quindi riescono in qualche modo ad allentare la presa. Allora ha detto, dice, io ho visto 20 guardie carcerarie, dice, io non toccavo i piedi per terra, corre nel corridoio e fiondarsi dentro la cella dove c'era questo detenuto e questa guardia prigioniera. Dice, io non so quello che è successo, però me lo posso immaginare. Però non era, l'hanno pestato, ma non rendendolo moribondo. Tant'è che 2 ore dopo va alla visita medica e cammina, cioè cammina in mezzo a 2 guardie, quindi cammina da solo, è autosufficiente. La notte, questo lo diranno poi i processi, questo è un processo che è arrivato fino alla Cassazione, poi adesso lo racconto, però cioè, le botte sono avvenute, la notte lui si suicida, ma dopo essere stato picchiato violentemente, lo raccontano 2 detenuti delle celle vicine, e le guardie verranno condannate fino alla Cassazione. L'autopsia sul corpo di questo Luigi Acquaviva dice, cioè sul libro, che non c'erano sul corpo 10 centimetri privi di ecchimosi e lividi. Dice proprio così, mi sembra. dice no, non c'erano. Questo per dire l'hanno suicidato, cioè gli avranno detto o ti suicidi o facciamo noi, o forse hanno fatto loro, non lo so. Comunque c'erano, non c'erano 10 centimetri, eccolo. L'autopsia dice: è difficile trovare sulla sua pelle un quadrato di superficie superiore a 10 cm che non comprenda un'ecchimosi o un'escoriazione. I tre agenti condannati per lesioni, alla fine, sono stati condannati fino alla Cassazione. Poi gli sono state concesse le attenuanti perché, virgolette, per anni hanno prestato servizio negli istituti penitenziari con tutte le difficoltà e disagi collegati a tale status. Cioè, un supplemento di clemenza solo per fare le guardie penitenziarie. Cioè, per dire che il carcere è il carcere per tutti, cioè è durissimo. Tant'è che il fare la guardia penitenziaria, cioè fare normalmente quello per cui sei pagato, ti vale come attenuante. Cioè, questa è una dichiarazione, a mio avviso, di resa, no? E che la dice lunga sullo stato del sistema carcerario in Italia. Dopodiché, il libro, come ha detto Valerio, cioè, non è una controinchiesta sulle cause per cui queste persone sono finite in carcere, né sulle inchieste che sono tutte aperte, tranne questa vicenda che era di 10 anni fa e che è finita a gennaio di questo anno. Le altre sono tutte aperte, però c'è un canovaccio che segue tutti. Cioè tutte queste storie finiscono al massimo con il classico capro espiatorio, condanne per lesioni o per omissione di soccorso per una guardia o due guardie. Il resto viene derubricato, scompare la parola omicidio, scompaiono le lesioni, sono piene di cadute nel bagno, cadute per le scale, sono tutte così, insomma. Sono un po' storie un po' strane, dai.
I famosi 30 di cui prima sono morti così. Sì. Sì, una scivolata nel bagno, nella doccia, scivolata per le scale, eccetera. Mi viene voglia di fare una battuta su quello che dicevi prima, che volevo raccontare, poi mi sono scordato, hai fatto bene a rammentarlo, di questa attenuante, no? Cioè, questo poliziotto di polizia penitenziaria, cioè, si rende colpevole di un reato gravissimo e quindi il giudice pensa bene di dare di concedere le attenuanti generiche e quindi di avere una condanna contenuta in virtù del fatto che appunto bisogna pensare allo stress che provoca a questa persona lavorando in quel modo, eccetera eccetera. Ma allora io mi chiedo, se un operaio ammazza il padrone della sua fabbrica, cioè, e invoca lo stress che il lavoro salariato è il padrone magari un po' più stronza degli altri, cioè se lui invocasse questa cosa, chissà se i giudici gli dessero invece che l'ergastolo o 30 anni o 27 anni gli dessero, non so, sì, dice beh vabbè, insomma era un po' stressato, vabbè, una battuta triste. Comunque, ritornando molto brevemente sulla questione dell'impunità, sul caso Cucchi la vediamo tutta questa cosa qua, se non tutta ne vediamo una buonissima parte. Abbiamo visto i pubblici ministeri che all'inizio partono in tromba, la sorella è contenta, infatti le prime affermazioni che fa dice: ho trovato pubblici ministeri, una giustizia che funziona e speriamo appunto che possa andare avanti così, scoprire colpevoli eccetera eccetera. Quindi vediamo i pubblici ministeri che partono in tromba, poi piano piano cominciano a escludere questo, a escludere quell'altro, eccetera. Tanto per cominciare, abbiamo visto la richiesta di rinvio a giudizio dei pubblici ministeri, i reati vengono derubricati, tutti, scompare la parola omicidio, come osservava anche Manconi e come abbiamo osservato tutti ovviamente, no? Quindi da omicidio preterintenzionale o omicidio colposo, per quanto riguarda gli agenti che l'hanno pestato, e questo almeno quantomeno viene affermato dalla richiesta di rinvio a giudizio, diventa abuso di mezzi correttivi, eccetera, eccetera. e la parola omicidio scompare, ma questa inchiesta parte a metà. In realtà il pestaggio non è, da quello che sappiamo tutti, è inutile che cioè, girarci intorno, il pestaggio non è cominciato nei sotterranei del tribunale ad opera delle tre guardie penitenziarie che sono, per questo sono state denunciate. Il pestaggio è cominciato nella caserma dei carabinieri la notte che Stefano è stato arrestato. Queste sono le storie, perché quando Stefano arriva in tribunale, io mi ricordo le prime dichiarazioni che erano state fatte anche dal DAP, che ovviamente ha cercato di difendere tutti, c'era una guardia penitenziaria di quelle che erano lì e che ha affermato di aver visto Cucchi che quando è arrivato in tribunale era già scassato, aveva già gli occhi pesti, aveva già gli occhi neri, e il padre stesso aveva denunciato questo. Cucchi quando è arrivato in tribunale era già stato pestato, e dove è stato pestato se non nella caserma dei carabinieri, dai carabinieri che l'hanno arrestato quella notte? È vero, non è vero? Una cosa sicuramente certa, e lo dicono gli infermieri del 118, che quella notte sono stati chiamati alla caserma dei carabinieri e non sono riusciti a visitare Stefano, perché dicevano questo era sotto le coperte, non voleva farsi vedere, era tremante e sicuramente stava male, però abbiamo dovuto andarcene perché non siamo riusciti a visitarlo. Ma per quale motivo sono stati chiamati se Cucchi non aveva problemi? In realtà Cucchi è stato pestato a sangue dai carabinieri, è arrivato in tribunale, è stato pestato a sangue anche dalle guardie penitenziarie, e poi lasciato morire dai sanitari, chiamali sanitari, mi sembra una roba un po' alla Mengele questa, più che chiamarli sanitari normali. Quindi la morte di Cucchi, che è in qualche modo in questa richiesta di rinvio a giudizio è stata grosso modo soprattutto addebitata ai medici che secondo i PM l'hanno abbandonato. Questo sicuramente è avvenuto, ma la morte di Cucchi non è cominciata lì. La morte di Cucchi non è avvenuta, cioè è avvenuta fisicamente all'ospedale Pertini, ma è iniziata nella caserma dei carabinieri attraverso due pestaggi, come afferma anche la sorella di Cucchi. Poi si è arrivati all'ospedale, lì è stato abbandonato e morto. La morte di Cucchi in realtà è iniziata nella caserma dei carabinieri e ha fatto tutti questi passaggi. I carabinieri da questa non è che sono scomparsi, non sono mai entrati in questa vicenda. Cioè i PM hanno fatto finta che questa faccenda non esistesse, i carabinieri non sono mai entrati in quell'inchiesta, sono stati tolti immediatamente, ci sono stati un po' di sospetti, i giornali ne hanno parlato, all'improvviso questa cosa è scomparsa, i carabinieri non c'entrano assolutamente nulla, e questa è una costante in questo paese, i carabinieri non c'entrano mai nulla, mai, e questa è la questione. Quindi.
No, cioè, l'escamotage è stato che nei sotterranei del tribunale, cioè poi insomma nel libro è raccontato, la custodia del detenuto in attesa di giudizio, allora la titolarità, la responsabilità delle celle è della polizia penitenziaria, però gli accompagnatori, cioè le varie forze dell'ordine che portano i loro detenuti, che poi devono andare a processo, quindi ci sono i carabinieri che portavano Cucchi, c'erano i poliziotti che portavano, che ne so, un altro detenuto, eccetera, eccetera. Loro in teoria sono obbligati, e la responsabilità è loro, di tutto quello che succede al loro detenuto durante quelle celle di sicurezza, tant'è che loro devono stare obbligatoriamente, c'è una panca davanti alla cella, devono stare lì davanti, quindi se il detenuto deve andare in bagno, chiama non la polizia penitenziaria, chiama i carabinieri e vanno al bagno con i carabinieri, per dire, insomma, per qualsiasi esigenza. Loro, i carabinieri, si difendono dicendo che erano in giro del tribunale per far analizzare la droga sequestrata, per richiedere i vari certificati di cose, eccetera. Quindi quell'ora e mezzo di buco, loro erano non presenti, e in quell'ora e mezzo c'è stato il pestaggio definitivo, insomma, quello che poi ha provocato la rottura delle vertebre, eccetera, eccetera. Faccio un'altra cosa su un altro caso. L'anno scorso venne fuori, mentre già l'avevamo iniziato il libro, forse qualcuno si ricorda di quel caso di quel tunisino a Pavia che è morto dopo 55 giorni di sciopero della fame. Si chiama Sama Ben Garci. Allora, la notizia era curiosa, perché questo dopo 50 giorni è morto in ospedale a Pavia, cioè, perché poi bisogna vedere anche questo, cioè, ci sono 170 morti in carcere, ce ne sono tantissimi altri che muoiono in carcere ma non li fanno morire in carcere, quindi non rientrano nelle statistiche, perché questo te lo dicono tutti i medici, cioè quando stai per morire o già sei morto ti caricano sull'ambulanza, ti portano in ospedale, va a carico dell'ospedale, ma ce ne saranno altri 300 che muoiono così, che però non sono contabilizzati. Comunque il tunisino muore per fame dopo 55 giorni di sciopero della fame. Allora, questa è la notizia che mi aveva spinto, quindi sono andato, però dico, voglio vedere le carte, quindi ho chiesto all'avvocato quali erano i processi, no? Lui praticamente aveva iniziato questo sciopero della fame perché c'aveva una condanna per... Lui era un trafficante di stupefacenti a livello grosso, insomma era uno dei capi. Era stato condannato a 15 anni, 16 anni, qualcosa del genere. In più poi ci sarà messa un'altra seconda condanna per violenza sessuale su una sua ex compagna marocchina. E questa lui diceva non era stata violenza sessuale, era stato un rapporto strano, insomma così, però insomma rifiutava questa condanna. Quindi ha detto se mi accollate anche questa seconda io smetto di mangiare e muoio. Dice no, vabbè, fatto salvo questo, vai a leggere le carte che vedi. Che il primo processo dove lui era stato condannato a 15 anni per traffico di stupefacenti era stato condannato insieme ad altri algerini e tunisini, ma anche altri quattro carabinieri del nucleo radiomobile di Milano che collaboravano con questo. Ogni tanto ne arrestavano qualcuno, così prendevano anche gli encomi per far carriera. Sequestravano 2 chili di eroina, ne contabilizzavano una e uno non si sa dove finiva, cioè era così, cioè era questa l'idea. Dopodiché muore dopo 55 giorni di sciopero della fame, nessuno tra i medici e i magistrati di sorveglianza o che altro dispone un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, se non l'ultimo giorno, però l'ultimo giorno ormai è tardi e muore. Questo però ci deve far riflettere, perché fuori dal carcere, fuori dall'ospedale, nessuno ha organizzato una fiaccolata per il diritto alla vita di Sama Bengarci. Cioè il diritto alla vita vale per la povera Eluana Englaro, che da 20 anni non era in stato di vegetale, vale per i non nati, però se tu sei nato marocchino, tunisino, spacciatore, eccetera, eccetera, il diritto alla vita non vale. Cioè nessuno faceva un decreto legge d'urgenza come era stato per Eluana Englaro per farla mangiare o diritto alimentarsi, non ci ha pensato nessuno. Il paradosso è che il giorno dopo la morte gli è arrivata all'avvocato la notizia di un buono sconto di un mese per la liberazione anticipata, ma ormai era già evaso, diciamo così, purtroppo.